Bene, 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 Cime di Cime, radiogramma, 14esima puntata bis. E di cosa parliamo? Abbiamo qua l'ospite di un sito su cui si picchia quasi sempre quando si cerca una via, una relazione o qualcosa, in qualunque parte dell'Alcapino, tra l'altro. Abbiamo con noi Matteo dei Saspalos. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
E come dicevamo prima, una curiosità che ha colpito noi e tanti altri è cosa significa intanto Saspalos.
Allora, Saspalos significa letteralmente sassi furbi, è un nome che ci siamo dati oramai da parecchio tempo, ancora prima che il sito nascesse, per insomma identificarci tra di noi. Noi siamo quattro amici, tre bergamaschi e un bresciano, che frequentano la montagna spesse volte insieme, anzi prima in maniera molto più assidua, quando ancora non c'erano mogli e figli al seguito, e a furia di bere grappini e camminare in mezzo alla neve sprofondando fino alla vite, abbiamo deciso di darci un nome. E così una sera all'ostello di St. Moritz Guglielmo propose Saspalos, il nome piacque a tutti e lo adottammo.
Quindi esiste anche l'amicizia tra bergamaschi e bresciani, veniamo a scoprire.
Assolutamente sì, questa cosa effettivamente ogni tanto anche noi rimaniamo basiti, però sì. Mm. Bergamaschi e bresciani sanno volersi bene.
Amore trionfa, sì.
Assolutamente. Ma
la seconda domanda che ci viene spontaneo porti è che cosa vi ha spinto inizialmente a iniziare a fare relazioni e poi a, diciamo, a pubblicarlo sul vostro sito in quantità veramente, diciamo, importante?
Allora, il sito è nato semplicemente con scopi diversi. All'inizio, sostanzialmente, noi abbiamo aperto questo spazio, l'abbiamo aperto ufficialmente il 1° dicembre del 2003, con il solo scopo di far vedere ai nostri amici, quelli che frequentavamo abitualmente durante la settimana, durante il weekend di pioggia o di neve pesante, per far sostanzialmente vedere loro le fotografie dei posti belli che noi frequentavamo in montagna, insomma, queste terre alte, anche se è un termine che oramai ho imparato a disprezzare perché penso che venga letteralmente abusato, così un po' a piacimento e robe varie. Il nostro andare in montagna era un fatto con semplicità, inizialmente appunto andando a camminare, facendo fotografie, forse anche nel vano desiderio di convincerli che il sabato e la domenica si poteva puntare la sveglia un po' prima di quando la si punta la settimana per andare al lavoro e vivere comunque esperienze alternative insieme sulle montagne, insomma. Poi, siccome sapevamo che saremmo invecchiati alla svelta e ci sarebbero state tante cose, insieme alle fotografie abbiamo aggiunto pian pianino dei dettagli, e nel momento che abbiamo iniziato ad arrampicare, la cosa in realtà più o meno a livello tempistico era combaciava, insomma, no? Abbiamo iniziato a mettere qualche dettaglio in più, con anche le descrizioni delle relazioni, eccetera, eccetera. Devo dire che pian pianino, insomma, questa cosa ci è anche scoppiata in mano, insomma, perché il sito è molto visitato e è sopravvissuto veramente per tanti anni, e penso che un motivo sia che sostanzialmente dietro ci sono le basi di un'amicizia. Conosciamo altri ragazzi che hanno fatto anche loro dei siti di relazione, con i quali abbiamo degli ottimi rapporti, siamo andati anche ad arrampicare, ma con il tempo, complice anche la famiglia, eccetera, eccetera, insomma, hanno abbandonato questo progetto. Relazionare proprio tutto è di fatto un qualcosa di titanico, ve lo dice uno che ha tipo una ventina di relazioni da fare di quest'estate, ma approfitteremo delle vacanze di Natale per porvi rimedio, insomma.
Ma gli amici a cui originariamente facevate riferimento, a cui, e che quindi hanno visto le foto e tutto quanto, come l'hanno presa? Cioè, ne avete convinto qualcuno a venire in montagna oppure sono rimasti tutti quanti con la sveglia alle 11 di sabato?
No, allora, per la verità qualcuno in montagna è venuto, sostanzialmente delle gitte le abbiamo anche condivise, un imbrago è stato acquistato, anche un set da ferrata, però diciamo che lì poi la cosa è sostanzialmente si è spenta a favore di altro. Insomma. Nel frattempo però va detto che... Insomma, la montagna ci ha regalato veramente tante, tante nuove amicizie. Insomma, io devo anche dire che nonostante oramai ci si interroghi molto sul futuro dei giovani all'interno di un'associazione grande come il CAI, che ha certamente necessità di rincorrere i tempi, perché per un lungo periodo secondo me è stata molto lontana da tante cose, in realtà io credo che insomma pian pianino il CAI si stia allineando, che le scuole di alpinismo, che sono molte sul territorio, siano un ottimo punto di riferimento per i giovani e un contatto con le nuove generazioni. Speriamo di non lasciarci sfuggire troppo il treno dei bambini, sostanzialmente, insomma, questa è una cosa importante sul CAI dovrebbe puntare decisamente di più. Però ecco, l'ambiente del CAI, l'ambiente della scuola dell'alpinismo, di cui io e Luca, che è l'altro sasso, facciamo parte, ci ha dato veramente tante nuove belle amicizie con cui sono nati, anzi più che sono nati, si sono realizzati tanti sogni, insomma.
Senti, te parlavi, siete di Bergamo e Brescia, e vabbè, il vostro sito raccoglie praticamente, le vostre gite sono praticamente su tutto l'arco alpino, e non solo, picchiate molto sulle Dolomiti, sulla parte orientale, diciamo, siete fortissimi rocciatori, e però abbiamo visto che tra le altre avete fatto numerose salite nelle Alpi del Sud, quelle che sono un po' più vicine a Genova, quelle che battitiamo abbastanza spesso anche noi, penso a Corno Stella, la Provenzale, insomma. E di solito dove andate a arrampicare e che rapporto avete con le marittime, diciamo, in genere, cioè comunque con le Alpi dal Monviso in giù, via, che noi consideriamo a torto nostre, in realtà non c'entriamo assolutamente niente, siamo genovesi, viviamo tutti vicino al mare, però insomma sono le zone che bazzichiamo più facilmente.
Ok, allora penso di potermi sbilanciare nel dire che io e Luca, che di fatto tra dei quattro sassi siamo quelli che più di tutti abbiamo intrapreso la strada dell'arrampicata. Omar e Guglielmo l'hanno accarezzata questa strada, poi insomma hanno preferito un ritorno alla base, dove di fatto c'è un escursionismo pesante nel loro weekend, a volte condito anche di aspetti alpinistici e robe varie, ma l'arrampicata, quella da trascorrere le ore, magari anche delle giornate in parete, l'abbiamo intrapresa io e Luca. Mi piace dire che siamo stati dei vagabondi. Ai tempi eravamo un po' più giovani e Luca non era sposato, non aveva bimbi e quindi insomma la domenica pomeriggio alle 4 si partiva e si inseguiva il bel tempo. Difficilmente sull'arco alpino piove sempre, insomma, o a est o a ovest, un angolo di sole lo trovi sempre, oppure arrivando magari fino nelle zone del Finalese, piuttosto che nelle Apuane, per finire alla Pietra di Bismantova o all'estremo sud, insomma. E oltre a questo essere vagabondo, diciamo che ci ha sempre animato la curiosità. cioè l'idea di andare, vedere un posto nuovo, scoprirne la storia. Io ne sono terribilmente innamorato e affascinato. Può sembrare strano che uno che mette relazioni sul web, direi di via d'arrampicata, a titolo gratuito, in realtà abbia la casa tappezzata di libri. Io, insomma, ho quasi una sorta di malattia per cui ne ho tipo più di 3.000 o robe varie. E veramente il più delle volte, prima di affrontare una salita e robe varie, mi innamoro dell'apertura, della storia che c'è dietro e di fatto, cercando comunque un qualcosa dietro le ripetizioni che faccio, non muoio mai di fame, insomma, le idee ce ne sono e qualcosa si fa sempre. Che rapporto ho con l'Ovest piuttosto che l'Est? Non lo so, io qui potrei essere linciato all'istante dicendovi che ritengo le Dolomiti le montagne più belle del mondo, insomma, ci potrei mettere il Cerro Torre davanti. Però è proprio un posto che mi piace veramente tantissimo frequentare. Devo prendere anche atto che purtroppo le Dolomiti di oggi non sono le Dolomiti di 10-15 anni fa. Cioè, la frequentazione ha subito un'impennata quasi fastidiosa, insomma, a livello automobilistico, a livello di frequentazione, cose di questo genere. Tuttavia esistono degli angoli meno frequentati che richiedono più fatica e che mi sanno ancora regalare il fascino di quel tempo. Le avventure nelle marittime non sono state molte, ma sono state intense. Sono un po' più lontane rispetto alle Dolomiti. Io sono uno che ritiene di abitare un po' al centro del mondo, forse lo riteneva anche Casarotto, che lasciò la provincia di Vicenza per vivere a Villa di Serio alle porte di Bergamo. In un'ora siamo in Grignetta, in Presolana, in due ad Arco, Val di Mello, Arnada, in tre ore Pietra di Bismanto, Vaffinali, Marittime, Pale di San Martino. Insomma, abbiamo veramente una tipologia nello stesso tempistica di spazi veramente vari e veramente bella. Le gite in Alpi Marittime sono state quelle un po' più lontane, per la verità, un po' quelle meno frequenti, ma quelle per certi versi più lunghe. Mi ricordo che quando siamo stati al Cornostella siamo fermati quasi in una settimana al rifugio Bozzano. Ai tempi era gestito da Massimiliano, che so che non ha più il rifugio, ma non so dove è finito. E insomma, a parte a Bergamo diremmo il rebelot, ovvero il casino, l'alta frequentazione del sabato e della domenica nel rifugio, in realtà abbiamo passato dei giorni veramente molto belli, dove il rifugio era a volte con noi due, a volte con altri 3-4 persone. Insomma, alla fine siamo diventati talmente amici che gli davamo anche la mano nel rifugio, nelle faccende e robe varie, no? E quindi tutte queste cose che vanno oltre al rapporto rifugista-cliente, ma si instaura veramente un rapporto, una sinergia, un calore umano nella frequentazione delle montagne, è un qualcosa di affascinante e bello, insomma. Sono andato fuori tema, può essere.
No, magari.
Io invece, guarda, volevo chiederti, visto che appunto dicevi che hai una ventina di relazioni ancora da scrivere, e io tempo fa avevo provato a mettermi a scrivere la relazione per una via e ho avuto delle difficoltà infinite. Mi era capitato di andare a scalare con Fulvio Scotto, che appunto è un po' uno dei vecchi grandi dell'alpinismo di queste zone qua, e lo avevo visto invece armato di carta e matita, tiro per tiro segnarsi i punti chiave, le cose. Volevo chiederti, ma tu come costruisci una relazione? Cioè, durante la via anche tu sei armato non solo di scarpette, rinvii, eccetera, ma anche di strumenti per la scrittura?
Allora, ti racconto un episodio curioso. tanti anni fa, quando abbiamo iniziato ad arrampicare, avevamo dei friend della Ande comprati a tipo 10 euro l'uno in svendita, Cisalfa, insomma, eravamo squattrinati all'inverosimile, robe varie, no? Se non che poi nel frattempo era nata l'amicizia con Ermanno Salvaterra, che ai tempi gestiva il rifugio 12 Apostoli, e lui insomma ci invita a raggiungere il rifugio, ha dei Frank Camelot di seconda mano da svenderci, quasi regalarci, e robe varie, quindi organizziamo questo weekend da lui, mi dice, perfetta gentilezza, mi dice fa salite veloci al rifugio, vi presto io tutto il materiale, eccetera, eccetera. E poi quando siete qua arrampicati, mi siamo andati su, ci ha prestato corde, robe varie, e siamo andati a ripetere la via del Dolfo, che è abbastanza vicina al rifugio, ma ritorni sul sentiero di discesa. Noi salendo avevamo visto che c'era già una cordata in parete, insomma, poi vuoi l'avvicinamento un po' più veloce, vuoi che eravamo leggeri, eccetera, eccetera, insomma raggiungiamo l'attacco e prima dell'ultimo tiro, che era anche il tiro chiave, raggiungiamo la cordata che c'era davanti, ed erano due ragazzi, insomma uno ci riconosce, e mentre si trovava sul passo duro ci guarda e mi fa: ma una cosa me la dovete dire, dove state scrivendo la relazione? E io gli dico: semplicemente non la stiamo scrivendo, in realtà no, abbiamo l'abitudine di fare fotografie per noi durante la salita, e quindi di fatto avere foto d'azione aiuta a ricostruire il tiro. Se poi stiamo facendo una via a chiodi, i chiodi ce ne sono in giro veramente pochi, e quindi insomma uno fa anche la svelta a ricordarsi quanti erano, dove erano, eccetera eccetera. E se invece vai a fare una via speed, insomma, o è la via corta di 4, 5, 6 tiri, allora ti ricordi 10, 9, 5, eccetera, eccetera. Oppure, insomma, stiamo invecchiando anche noi e la tecnologia ci è venuta in soccorso, ovvero grazie alla macchina fotografica è in grado di fare anche i video e, insomma, ogni 4, 5 tiri, insomma, facciamo un breve video dove registriamo la chiodatura. Ma tutto quello che è il tracciato e robe varie lo facciamo dopo davanti alla birra, insomma ci facciamo degli appunti. Adesso qua ho, insomma, io metto, non si vedrà una mazza, scrivo quattro cose così durante la birra, insomma cose così, e poi vengono trasportate tutte su PC. Questo ci permette di fare le relazioni anche un po' di tempo dopo, insomma.
Ok. Ma perché continuate a relazionare fondamentalmente voi quattro? Perché sul vostro sito, nelle salite, nella relazione delle salite, c'è una roba che secondo me è interessante rispetto ad altri siti, che dite chi ha fatto quella via, no? E i nomi sono tanti e diversi. E quindi come funziona questa dimensione? Cioè, chi è Sas Balos, chi relaziona, chi fa le gite?
Allora, quando ci siamo riconosciuti all'interno di questo gruppo, ci siamo anche detti che oltre noi quattro non ci sarebbero stati altri Sas Balos, e questa effettivamente è una regola che tuttora dura, nel senso che siamo noi quattro esattamente come il primo dicembre 2003. Nel frattempo sono cambiati tanti compagni di cordata e sono cambiate anche delle regole un po' che ci eravamo dati. All'inizio, per pubblicare una relazione, dovevamo essere in due, altrimenti non valeva. Ci eravamo dati un po' l'eccezione della serie: se uno va in cima all'Everest, allora in quel caso può fare la relazione anche se c'è l'altro altro da solo, insomma. Però siamo stati molto selettivi su questa cosa, e credo che forse esisteranno una o due relazioni dove non eravamo presenti ancora in due. Poi in realtà, insomma, con Luca, che ha iniziato una relazione con Claudia, le cose sono un po' cambiate logisticamente, nel senso che Luca quasi sempre si trovava a Trento da Claudia, io non sempre avevo la possibilità, e insomma stare a Trento tutti i giorni in cui restava lui, insomma abbiamo continuato ad arrampicare molto insieme, ma talvolta sono nate anche delle salite fatte con altre persone. E allora quando ricordo, io avevo fatto il Pilastro Gabrielli con Luigi Rubens, lui l'aveva fatto con Claudia, ci siamo detti vabbè, la via l'abbiamo ripetuta almeno in due, quindi si può fare la relazione. Poi in realtà a furia di, insomma, ci siamo resi conto che effettivamente andando avanti era sempre più difficile tenere questa, no, questa regola, e quindi in realtà oramai pubblichiamo tutto. Comunque ci sono delle salite importanti fatte da noi che non, per questa regola, insomma, non sono mai state pubblicate, insomma, ecco.
E io volevo chiedervi anche, appunto, molto spesso, beh, io parlo poi in particolare della mia esperienza, uno conosciuto i Sasbalos, poi se ha in mente qualche via o che, poi va a cercare se per caso c'è la relazione vostra. O altra cosa, se magari viene in una delle zone che sa essere bazzicata da voi, guarda un po' quali sono state le vostre scelte, eccetera, per farsi un'idea. I Sasbalos invece chi guardano, chi cercano? Cioè, allora, tu hai detto che è una super collezione, appunto, di libri, eccetera, ma chi sono i riferimenti un po' i vostri maestri, ecco?
Posso fare una divagazione fuori tema prima? Assolutamente. Nel senso che la prima parte tua della domanda era... sono andato fuori, ripetimi. Aiuto, no, sei dico... partito a dirmi, siamo arrivati ai riferimenti, ma la prima parte era il...
Cioè, quando voi avete in mente di andare a fare una via, c'è un sito o anche semplicemente un libro? No,
okay, ci sono su quello che volevo dirti. Allora, il problema di una relazione sul web è che il più delle volte... tu effettui una ricerca con Google, quindi sei già tu nella testa che vuoi andare a ripetere una determinata via, e questo purtroppo, andando avanti con anche la maggior parte delle persone che, insomma, per forza di cose oggi è abituata ad avere tutto e subito e gratis sul web, ha contribuito a far dimenticare degli itinerari che invece sono veramente, veramente molto belli. E questa cosa mi è capitata di viverla in prima persona a metà settembre, ma insomma ultimamente diverse volte ce l'ho, nel senso che scopro di vie che un tempo erano molte ripetute e che su internet non trovi niente. Per esempio, sfogliando gli annuari del CAI Bergamo degli anni 60, mi sono reso conto veramente che la Presolana, che è un po' la montagna di casa, ha tutta una serie di vie che oggi nessuno più ripete, e mi sono detto, ma se negli anni 60 ci andavano una miriade di cordate, proprio schifo non faranno, no? E quindi ogni tanto riesco a coinvolgere qualche amico, Alessandro, Paolo, lo stesso Luca, ad andare a togliere un po' le ragnatele da questi vecchi itinerari, e così vengono di fatto riportate alla luce diversi piccoli gioielli. Io sono pienamente convinto che, cioè, per esempio, la Oppio al Pozzo d'Uccello, prima della nostra relazione, sì, qualche cordata ci andava, c'era una relazione sulla guida Monte d'Italia, un'altra sulla guida di Roberto Jacopelli, ma di certo non ha le ripetizioni che ha oggi. E questa cosa, da un lato, mi fa piacere, perché vuol dire che anche le ore spese a scrivere relazioni e robe varie hanno dato alle vie, a questo genere di vie, una seconda vita. In Presolana è accaduto con la Cresta Saglio, spero che con l'estate prossima riaccadrà con la Balicco Botta e la Via della Madonnina, insomma, cose di questo genere qua. Quindi da un lato il lato negativo, che noi stessi contribuiamo a dimenticarne, all'altro diciamo gli diamo questa sorta di resurrezione. Dove nasce la via da salire? La via da salire nasce dalla mia sterminata passione per la storia dell'alpinismo, nel leggere libri e nello scoprire dell'innamorarmi di una linea, di una storia, e ne resto tremendamente affascinato. Quindi, insomma, spulciando su vecchi libri e robe varie, così mi innamoro. Oppure altre volte capita perché quando vai all'attacco di una via ne scopri un'altra. Mi ricordo che nell'andare all'attacco alla Los Pilati, al piccolo Daina d'Arco, io vedevo questa fessura di chiodi che saliva da in artificiale, robe varie, e mi aveva veramente molto incuriosito, e mi domandavo chissà quanto tempo è che non ricevono una visita. E insomma ho scoperto che si trattava di una via di Angelo Ursella. Non sapevo minimamente chi fosse. La Vivalda pubblicò un libro dal titolo Il ragazzo di Buia, che poi in realtà è una ristampa di un altro libro che si chiama Montagna e Volontà, che lui, questo Angelo Ursella, si era insomma quasi pubblicato da solo dopo, cioè, insomma, era uscito senza editore a ricordo della sua morte, perché lui era morto sul Liger. E insomma, leggendo il libro ho scoperto una vita straordinaria di questo alpinista solitario, robe varie, anche se poi in realtà la via l'ha fatta con altre persone. E da lì, insomma, mi sono innamorato al punto di avere la voglia e il desiderio di andare a ripetere la via, eccetera, eccetera. Insomma, il grosso delle vie era così. Poi in realtà, insomma, quando uno ha voglia di una giornata tranquilla, relax, ad arco, insomma, basta aprire la via di la guida di Diego Filippi e insomma il pane per i propri denti non manca. La cosa che mi ha fatto anche piacere, insomma, no, è che abbiamo visto che le nostre gite partono da un libro, da una storia, da un foglio di carta, vengono realizzate, poi finiscono di fatto sul web, e da un po' di tempo dal web si ritrasferiscono sulla carta, insomma. Quindi abbiamo pubblicato di diverse guide, alcune come quella sulla pietra di Bismantova, recentemente ha avuto anche la seconda edizione. Ed è curioso, no, che delle persone che di fatto hanno messo in piedi questo sito molto, molto, ma molto visitato, sentano la necessità, il bisogno, il piacere di ritornare poi, per chiudere come una sorta di cerchio, una sorta di capitolo, poi alla guida cartacea. Ecco.
Senti, ma ho visto sul vostro sito che avete visitato anche posti più esotici rispetto alla pietra di Bismantova, che per noi, cioè, è relativamente vicina, ma comunque un mondo a sé. E ci vuoi dire qualcosa di qualche gita, direi, non so come definire, di qualche viaggio al di fuori dei confini, qualche salita particolare che avete fatto, insomma qualche esperienza che avete vissuto anche al di fuori dell'arco alpino e appenninico, apuanico, non so, mettici tutto, fuori dall'Italia, via.
Allora, sì, con Luca abbiamo viaggiato molto. Questo sì, potremmo chiamarle forse anche delle piccole spedizioni. C'è stato un primo viaggio che ha inaugurato tutto.
Dove io non mi permettevo, non conoscendovi, non mi permettevo di tirare fuori quel termine. Ho parlato di gite, ma insomma.
Sì.
Piccole spedizioni sono più appropriate.
La prima volta è stato proprio un vero e proprio viaggio, ed è stato anche un po' rischioso, perché insomma un conto è frequentare un amico il sabato e la domenica in montagna, robe varie, un conto è avere una convivenza come è stato il primo viaggio di 5 settimane, quindi io ero abbastanza spaventato da questa cosa. Poi in realtà insomma è stata una bellissima esperienza, ci siamo, tra virgolette, passami il termine, separati a città del Guatemala, dove io sono rientrato, invece lui proseguiva per un altro mese da solo in Costa Rica. L'anno successivo tornare a fare un viaggio di questo tipo con zaino in spalla e un minimo di avventura è stata quasi una necessità, e i due che amano la montagna non potevano che non rimanere stregati e provare una sorta di desiderio e andare in Patagonia. E anche lì si è trattato di fare 5 settimane in giro per il Sud America, e volevamo a tutti i costi andare nel gruppo del Torre e del Paine, e ci siamo interrogati sulla logistica della cosa, e siamo partiti dal presupposto che il meteo in Patagonia è tendenzialmente un qualcosa di terribile, e quindi l'idea di fare un trekking e robe varie in autonomia era totalmente gestibile se il trekking era l'unica cosa del viaggio. Noi in realtà volevamo visitare delle città, volevamo comunque gironzolare su lungo e largo, e quindi ci siamo appoggiati a una sorta di agenzia che ci ha portato da quelle parti, dove abbiamo dove ci siamo appoggiati per una decina di giorni. Questo per un semplice fatto, che eravamo convinti di camminare tra la neve e l'acqua, di arrivare, dover montare una tenda, doverci cucinare, non avere possibilità di far asciugare i panni, eccetera, eccetera, quindi avere un sacco appena magari bagnato dopo 8 ore di camminata, eccetera, eccetera. In realtà siamo stati, nel protettore abbiamo beccato 4 giorni di sole spietato al punto da fare il bagno alla Laguna Capri e robe varie. Ed effettivamente andare in giro con questi gruppi organizzati è stata una cosa che abbiamo abbastanza sofferto, perché insomma noi eravamo davanti a Fitzroy e sognavamo di vedere il primo giorno il Torre, convinti di non vederlo il secondo giorno, e loro che ci dicevano adesso facciamo una pausa e beviamo tè biscotti in mezzo a niente, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ci siamo un pochino ribellati al sistema, ci hanno fatto firmare subito delle carte di assunzione di responsabilità il primo giorno. E ricordo che alle 6 di sera, insomma, abbiamo lasciato il campo alla Laguna Capri e proprio di corsa, come due bambini che devono arrivare proprio allo stremo per non perdere l'ultimo minuto disponibile, abbiamo percorso il sentiero che andava verso il Torre e poi lo abbiamo abbandonato per entrare in mezzo al nulla e portarci su una sorta di costola che divide il gruppo del Fitzroy dal gruppo del Torre, no? E quindi verso le 8 di sera noi abbiamo visto il sole tramontare sul Torre, stando su questa sorta di dorsale che andava verso il Fitzroy, ma dove comunque non c'era già più vegetazione, in totale silenzio, in totale armonia, roba varia. E anche le persone che ci hanno criticato durante quella nostra uscita, quel distacco, in realtà ci hanno chiesto poi le fotografie. Abbiamo poi cambiato, insomma, cercando di dare un po' un'impostazione più da arrampicata e robe varie, quando siamo andati l'anno successivo in Thailandia, era l'anno dopo l'esplosione della Viaria, e qua la nota curiosa è che siamo partiti con il concetto di arrampicare, eccetera, eccetera, abbiamo arrampicato, ma in realtà siamo tornati in due con un brevetto da sub. Abbiamo trovato insomma una ragazza giù che aveva un negozio per il noleggio del materiale d'arrampicata, che ci ha proposto di andare con lei ad arrampicare il giorno dopo e invece quel giorno stesso fare dello snorkeling mentre lei faceva immersione. Abbiamo conosciuto delle persone, ci è venuta la voglia di provare, insomma, e in realtà siamo tornati con sto brevetto da sub. E l'amicizia con queste persone, Sabrina e company, insomma, dura ancora oggi, si sente sempre meno, però è via il... E via. Altro viaggio, tentare di salire in cima al Monte Kenya, facendo poi anche la traversata dalla Nelion alla Batian, che sono le varie punte del Monte Kenya, ma in realtà al secondo campo qui si è obbligati a prendere dei portatori perché insomma c'è tutta una logistica di cucina, eccetera, eccetera, per cui insomma bisogna sostanzialmente appoggiarsi a quel genere di cose e con molta probabilità non hanno fatto bollire bene l'acqua, eccetera, eccetera. Insomma, il viaggio è partito il 25 dicembre, il 27 ero all'ospedale di Nairobi e insomma, l'aspetto alpinistico del viaggio è terminato abbastanza in fretta. Diciamo che ci siamo divertiti a fotografare un po' di giraffe, leoni e quant'altro, mentre invece il viaggio, quello dove abbiamo arrampicato di più e dove abbiamo relazionato tutto e diverse persone sono andate poi a ripetere le vie che noi avevamo relazionato, è stato il Marocco. Marocco è un posto stupendo dove c'è una roccia da urlo, dove ai nostri tempi alcune vie erano ancora chiodi, oltre che poi c'erano anche quelle spittate. Poi adesso chi è andato mi ha detto che in realtà ha trovato gli spit anche sulle vie che noi avevamo ripetute, dove c'è il facile, il difficile, il lungo e il corto. Insomma, abbiamo fatto una decina di vie d'arrampicata e è stato proprio bello. E Marocco è abbastanza vicino, ci arriva EasyJet, quindi anche gli alpinisti squadrinati come noi possono, insomma, in breve concedersi una vacanza fuori un po' dalle regole.
Va bene, grazie mille. Noi adesso lanciamo un pezzo dei Clash, It's Will Be Day, e ci risentiamo tra poco.
Ok, a dopo.
eccoci nuovamente qui con Cime di Cime, ospite questa sera è Sas Balos, nella persona poi di Matteo, a cui voglio chiedere subito, visto che avete realizzato una marea di ripetizioni, che immagino comportino una marea di avventure, a noi piace proprio l'aspetto un po' più legato alla dimensione appunto quasi romanzesca dell'avventura. Ci sono state delle situazioni nelle quali il vostro gruppo, proprio un po' la banda, ha contribuito a dare gusto all'esperienza, all'ascensione, al di là del puro piacere dell'arrampicata?
Allora, sì. Effettivamente, quando abbiamo iniziato a arrampicare, eravamo in quattro e andavamo insieme. E mi ricordo, allora, il sasso più evoluto da un punto di vista dell'arrampicata era Guglielmo, che aveva fatto un corso con la Ugolini a Brescia, no? Ed era lui il nostro riferimento, ci regalava consigli, eccetera, eccetera, finché venne quasi d'imposizione: dovete fare un corso di roccia, perché altrimenti non avremo più niente da fare in montagna, insomma, una cosa di questo genere. Ed è quel corso di roccia, effettivamente ci ha cambiato molto, molto la vita. Guglielmo l'aveva già fatto, io, Luca e Omar abbiamo frequentato questo corso di roccia della scuola valseriana, e finito il corso di roccia uno dice: e adesso che cosa faccio? E noi, così, insomma, Guglielmo disse: siamo pronti per fare la Cassini in medale, ed è una delle vie più unte che il lecchese possa offrire. E insomma, quel giorno ne sono successe di tutti i colori, ma veramente di tutti i colori, da Omar con uno zaino che si è rotto, l'acqua finita, io che sono volato su un tiro cercando appunto di evitare questo dietro unto, mi sono detto: sto più a destra dove c'è una fessura, quindi ho raggiunto questo terrazzino, ho messo un dado, nel momento che mi sono alzato per mettere il dado sono rotolato a valle come un salamotto. Poi in realtà la via è protetta con dei fittoni resinati, quindi la cosa si è risolta grosso modo come quando uno vola in falesia, quindi con un niente. Però insomma, la via non l'abbiamo finita, però siamo stati in grado di tornare, mettendo uno insieme all'altro i ricordi del corso di roccia, a scendere a valle, insomma. E probabilmente poi il nome di Cassin c'è anche un po' rimasto intrappolato, perché insomma anche sulla Cassin alla nord-est del Badile ne abbiamo vissute un po' di tutti i colori, e in quel caso eravamo io e Luca e un altro istruttore della scuola valseriana, Stefano, e un mio collega di lavoro che ai tempi avrà avuto tipo 68 anni, ma che in età giovane l'aveva fatta tipo in 4 ore, percorrendola in conserva, no? E quindi abbiamo detto: insomma, c'è lui, stiamo bella che tranquilli. In realtà abbiamo attaccato la parete, l'idea era di risalirla il 22 di agosto di quell'estate, ma per i 3 giorni prima della data fissata sostanzialmente aveva piovuto, e quindi noi ci domandavamo appunto dall'Italia quali sarebbero state le condizioni della parete. E allora abbiamo chiamato il rifugio che avevamo ben prenotato, insomma mi risponde il suo rifugista che dice: parete Cassini in condizioni? No, da voi. E quindi siamo partiti alle 6 di sera da Bergamo, dopo le giornate di lavoro, mangiamo una pizza a Chiavenna, entriamo in Svizzera e a un certo punto, andando, vediamo una lavagna completamente bianca. Abbiamo detto: cazzo, non sarà mica la parete quella lì. Insomma, però siamo andati avanti abbastanza dubbiosi, siamo arrivati in ora tarda al rifugio, 10:30, 11, ed effettivamente lì ci siamo resi conto che la parete non era per niente in condizioni. Ma fiduciosi di noi, abbiamo buttato la sveglia alle 4, siamo svegliati, siamo usciti, presa effettivamente coscienza che la parete era bianca, abbiamo iniziato a fare in una sorta di avanti e indietro dalla porta del rifugio, sperando che accadesse qualcosa, per dare una giustificazione alla rapina che avevamo appena subito a Roma. E così quel giorno, tipo alle 7:30, in un ritardo spaventoso, siamo partiti per andare all'attacco della Cassina. Con noi c'era un'altra cordata, che altre due cordate per la verità, che erano dirette allo Spigolo Nord. Abbiamo percorso, attaccato la via, abbiamo percorso qualche tiro, trovando ovviamente roccia bagnata, qualche chiazza di neve, perché poi insomma nel frattempo quello strato di nevischio si stava sciogliendo. A un certo punto la persona che aveva già percorso la via, quale noi davamo piena fiducia, in realtà ci ha portato sulla via dei fiori, e dopo un paio di tiri sulla via dei fiori ci siamo ricollegati alla Cassina, ma a quel punto abbiamo preso coscienza che era già tutto tardi, che era già tutto molto tardi, e quindi insomma abbiamo preso di comune accordo la decisione che dopo 10 tiri potevamo scendere, e la Cassina, in Badile, sostanzialmente è tutta una sorta di obliquo la prima parte, quindi anche la discesa è problematica, per cui al momento di recuperare le corde nuove si incastrano, e quindi risalita, riarrampicata, va su, snoda, ridiscende, al secondo, insomma, riproviamo a recuperare le corde, corde nuovamente incastrate, ritenta a salire un'altra volta, ritorna giù, ste corde che alla fine continuavano nuovamente a bloccarsi, e a quel punto Stefano disse no, basta, non ne voglio più sapere, andiamo, ce le scendiamo, lasciamo qua le corde, e queste corde sono rimaste lì bella vista per lunghissimo tempo, e tutte le persone che mi conoscevano, cioè che mi conoscono, che andavano a fare la Cassina, mi mandavano la fotografia, e quindi io ogni anno avevo lo stato di deterioramento di queste corde che sono rimaste lì. Mi consola il fatto che quel giorno tornarono indietro anche quelli dallo Spigolo Nord, insomma, per condizioni di innevamento che c'erano e robe varie. La via non scappa, ma di fatto i sassi sul Badile non sono più ritornati, insomma.
Ai.
E quindi è un conto anche da chiudere. Sulla Cassina al Badile, scusate, nella Cassina in Medale ci sono ritornato una decina d'anni dopo. Non ero con Luca, e Luca ne ebbe a male di questa cosa, al tal punto che gli dissi, vabbè, che problema c'è? E quindi in realtà la via l'ho ripetuta due volte nell'arco di una settimana, torto al mitico compagno di cordata.
L'amicizia è importantissima.
Sì, effettivamente, cioè per me il compagno d'arrampicata vale molto. Ci sono delle persone con cui in montagna tutto assume una visione, una sfaccettatura diversa, e mi rendo conto che questi legami e robe varie significano molto, sempre molto di più, anzi, rispetto alla linea che scelgo o che scegliamo di ripetere. Ecco, compagno di cordata è tutto, e onestamente mi trovo anche a disagio quando a volte ricevo delle, chiamiamole, proposte indecenti, insomma delle mail arrivano o dei messaggi su Facebook, anche se mi camuffo dicendo che sono nato a Nairobi e vivo a Buenos Aires, insomma ogni tanto risalgono a me e mi dicono, mi invitano ad andare ad arrampicare, robe vai. Ecco, qualche volta ho anche provato ad andare così alla cieca nel domandarmi se effettivamente ne valesse la pena. Per la verità, qualche volta è andata anche bene, in più delle volte in realtà, nel senso che se mancano le basi di un'amicizia diventa un'unica ripetizione nuda e cruda, un gesto sportivo o alpinistico che dir si voglia, e nulla di più. E onestamente queste cose non mi danno nulla, mi lasciano niente.
Ci sta, molto interessante questa riflessione. Sì. Senti, ma invece, ragionando e svarionando un po' sul vostro blog, in generale sui blog che ci sono, no? di montagne, di relazioni, di condizioni della salita in quel preciso momento, no? In qualche modo, come dire, questa democratizzazione dell'andare in montagna, questa facilità nell'accesso alle informazioni, permettimi, io vabbè, non ringrazierò mai abbastanza voi e tutti gli altri che si sbattono a metterci, a mettere sui siti in maniera gratuita, appunto, e orizzontale le relazioni, la possibilità di fare le gite, perché gente come me non farebbe praticamente nessuna gita. Però non vedi anche la tendenza in qualche modo a una sorta di normalizzazione, no? di facilitazione di accesso, quantomeno di reperire le informazioni, per cui, come dire, è in qualche maniera più facile, no? Cercarsi le gite, capire dove attaccano, dove sono le soste, dove sono le protezioni, dove va la gita, dove va la via. E da questo punto di vista, no? Rendere più popolare, più accessibile la montagna è sempre un valore, o è anche, come dire, in qualche modo una perdita di dimensione avventurosa, no? Assistiamo negli ultimi anni, l'hai detto tu prima, e noi nella microscopica esperienza che abbiamo, a sempre più gente che va in montagna, sia a scalare, per esempio penso al Finalese, alle Falesie, ma anche all'alpinismo dei 4000, per esempio, no? La corsa un po' a quella roba lì. Secondo te internet ha influito in questa dinamica? E, non so, siamo una trasmissione che diciamo che ragioniamo sulle contraddizioni dell'andare in montagna, per cui ne fruiamo, no? Ovviamente di tutte queste relazioni, di tutte queste comodità, ma d'altra parte però ci facciamo anche dei ragionamenti, no? Su quanto sia facile accedere a quel mondo lì, alla dimensione verticale, alla dimensione alpinistica. Ecco, te che hai te nello specifico, che sei stato lo sfortunato che è qui stasera con noi, vi ponete la questione di essere un sito cliccatissimo e come dire, importante, no? per chi frequenta la montagna, un po' su tutti i livelli, cioè dall'escursione alla salita molto impegnativa.
Questa è una bella riflessione e mi piace che l'hai fatta. Sabalos funziona probabilmente perché risponde all'esigenza delle persone. Ha una vita frenetica che ogni giorno noi di fatto abbiamo. Insomma, se io penso al lavoro, al fatto che passo intere giornate al telefono, eccetera, eccetera, cioè per me è il momento di prendere e svagarmi. Ho bisogno del tutto e del subito, no? Che è un po' dove va la nostra società, insomma, no? E di questa cosa mi rendo conto di essere anch'io vittima nelle piccole cose, che può essere da un semplice regalo al proprio genitore per Natale, insomma, una cosa di questo genere. E quindi il tutto e subito è nel campo dell'alpinismo presente, e Sabalos da questo punto di vista nel bene e nel male rappresenta una risposta. Una risposta che non era premeditata, perché come vi ho detto prima, insomma, lo scopo con cui era nato il sito era tutt'altro, ma che di fatto ha preso questa sorta di evoluzione. Come Sassi direi che, ma questo riguarda più che altro quello che è l'alpinismo piuttosto che l'arrampicata, noi cerchiamo di combattere una sorta di alpinismo usa e getta, cioè poi magari questa cosa anche del insomma un po' presuntuosa, perché alla fine chi siamo noi per fare sta roba qua, però di fatto un minimo di consapevolezza che il sito frequentato c'è, e quindi nel fornire una relazione a robe varie noi tentiamo sempre di dare informazioni storiche, di fornire un qualcosa in più che vada verso quella direzione, cioè ci piacerebbe pensare, sicuramente non la totalità, ma una buona fetta di persone ne tragga anche un piccolo aspetto culturale o un sapore che vada al di là del puro semplice gesto sportivo, insomma. Poi in realtà, e qui mi riaggancio un po' al cappello che ho avuto fino a poco tempo fa all'interno del CAI, no? Io sono un istruttore, sono passato da allievo a diventare poi anche istruttore di alpinismo, e mi sono imbarcato anche in qualche piccolo ruolo di responsabilità, e per cui ho ricoperto per 4 anni, in realtà l'incarico è di 3, ma causa emergenza Covid mi hanno incetriolato un altro anno, il ruolo di presidente della commissione scuole di alpinismo, sci alpinismo arrampicata libera della Lombardia, no? E nel mentre io frequentavo prima come vicepresidente per il primo mandato e poi da presidente del secondo, mi sono reso conto, ho scoperto che gli istruttori una decina, 15 anni fa, insomma, avevano con mezzi rudimentali inventato una rivista. Questa rivista si chiamava Lo Zaino, veniva stampata in ciclostile e distribuita all'interno delle scuole, poi ogni scuola si sarebbe fatta le fotocopie e robe varie, ed era un po' una sorta di metodo per comunicare. Anni non c'era cellulare, non c'era nemmeno mail, e dove insomma i postini lavoravano certamente un po' di più. E quindi l'essere venuto a conoscenza di questa cosa mi ha affascinato tantissimo, al punto da dire: perché non riprovarci? Allora, il nome della rivista si chiamava e si chiama tuttora Lo Zaino, perché di fatto all'interno dello zaino uno mette tutto quello che serve per andare ad arrampicare. E insomma, la rivista è nata in maniera forma abbastanza rudimentale all'interno di questa commissione, e poi nel corso del tempo si è sviluppata, ha perso la caratterialità lombarda che aveva, e oggi è una rivista che viene distribuita in PDF in formato gratuito e ha un numero importante di download in alta qualità in giro per tutta l'Italia. E dentro è stupendo, perché ci si trova dalle relazioni ad articoli di cultura a qualcosa che va anche oltre l'alpinismo, che ci permette, penso agli articoli di Marco Berti dedicati al Nepal piuttosto che all'alpinismo californiano e robe varie, cioè ci inculturiscono, cioè ci rendono veramente consapevoli di quello che è anche al di fuori delle nostre vite, delle difficoltà. E la rivista ha assunto nel corso del tempo anche un formato cartaceo, qui faccio pubblicità mostrandovela a voi, a 200 pagine, e dentro ci sono veramente, veramente tante cose. E quindi Sasbalos in qualche maniera abbraccia anche questa rivista col concetto di provare, pur mantenendo la consapevolezza che molte altre persone sono più brave di noi, a fare un po' più di cultura, insomma, o di arricchire le menti delle persone che frequentano le montagne.
Sta.
Qualcuno mi odierà per questa frase, insomma, però dai.
No, vabbè.
Ci mettiamo la buona volontà, mettiamola così.
Sì.
Ma è molto interessante, cioè mi fa molto piacere vedere che esiste tutto un tipo di ragionamento anche esagerato dietro alla stesura delle relazioni, ad esempio, cioè comunque la montagna è fatta di etica autoimposta, e questa cosa di dire, anche questa banalità di dire, se non siamo in due non si mette la relazione, e poi andarla comunque a rispettare, no? Cioè lo trovo abbastanza coerente con andare in montagna, cioè mi ha fatto piacere questa chiacchierata, perché mi ha presentato un sito che ho frequentato un sacco di volte e che già mi piaceva, me l'ha fatto vedere ancora paradossalmente meglio. Stavo cercando di fare un complimento, mi sono un po' annodato su me stesso, ma all'inizio ho detto ora gli faccio un complimento.
Grazie mille.
E guarda, più o meno ci sta scadendo il tempo. Noi abbiamo una domanda senza la quale non lasciamo andare via nessun ospite, e che ti facciamo a breve, se non hai niente da dire tu prima. Allora, la domanda è: niente, abbiamo degli ospiti, persone di cui ci fidiamo e da cui vogliamo trarre esperienza, e quindi la domanda: ti chiediamo tre consigli. Un libro da leggere, un vino da stappare e una via da ripetere.
Allora, un libro da leggere. Allora, partiamo dal vino.
Non sbaglia mai.
Bravo.
Allora, da punto di vista del vino, senza dubbio io vado matto per i vini che vengono dall'Alto Adige. E la cantina di Hofstadter è decisamente di ottimo livello, quindi un pino nero di Hofstadter potrebbe essere una buona soluzione. Poi il libro lo lasciamo per ultimo. Ed era il film da vedere?
No, La via da ripetere.
La via da ripetere.
Urca, La via da ripetere.
Poi per carità, se vuoi dirci un film, dicelo.
Sì, ho anche due vie, no, anche
allora,
due.
Mi ricordo, allora, tra i vari libri che ho, ce n'è uno della collana Quarto Grado, curato da Emiliano Zorzi, Saverio d'Eredità e Carlo Piovan, persone che conosco, che insomma anche loro hanno siti di relazioni e robe varie, no? E a un certo punto all'interno chiedono a Diego Filippi una via da consigliare per gli amici e una via da consigliare per i nemici. E la proposta, cioè la risposta di Diego Filippi è stata a dir poco strepitosa e non stupenda. Allora, agli amici ha consigliato di ripetere Luna Nascente, e chi l'ha fatta certamente sa del capolavoro, cioè un'opera d'arte veramente indescrivibile finché uno non la prova. Ai nemici ha consigliato di ripetere Luna Nascente senza i friend. e quindi boh, forse potrei un po' adottare anch'io, pur amando le Dolomiti, questa sorta di risposta. Allora, libri da leggere, tirarne fuori uno è veramente difficile e boh, insomma, magari posso anche trasgredire e dirvene alcuni, perché ce ne sono veramente tanti di libri e alcuni forse era meglio non pubblicarli, ma altri sono veramente, veramente stupendi. Tra questi direi La storia dei Condor, scritto da Pietro Corti e Don Agostino Butturini, che è la storia di questo gruppo nato intorno a Lecco, dove questo sacerdote negli anni 70, inizio anni 80, capisce l'importanza dello strumento arrampicata come strumento educativo e quindi prende questi marmocchi delle medie e li trascina sulle pareti ad arrampicare. E siccome la teoria del Don era che se uno cade su un terzo grado si fa male, se cade su un sesto grado finisce nel vuoto e non si fa male, questi ragazzetti iniziano ad arrampicare su pareti molto difficili e insomma a 13-14 anni ripetono un sacco di vie molto impegnative dell'intero arco alpino, no? Ed è questa grande storia che si è evoluta nel tempo e che ha visto molte persone invecchiare. Da un punto di vista storico, Capocordata di Cassin piuttosto che Diari di Ettore Castiglioni, per chi come me ama il periodo degli anni 30, sono veramente, veramente belli. Di recente invece metterei quattro libri su gradino superiore. Il libro di Barmas, La montagna dentro, metterei il libro di Tommy Caldwell, Push, un libro che io ho adorato, ho letto più di tutti, il libro di Jacopo Larker, Impossibile un po' più in su, e infine il libro di Matteo Dalla Bordella, La via meno battuta, perché è un libro che esce dagli schemi, che racconta non solo la sua vita, ma credo che sia uno delle poche persone, dei pochi alpinisti, che ha messo nero su bianco le cose che ha fatto e di cui si vergogna. E quindi credo che Matteo con questo libro sia stato in grado, insomma, di dare un esempio di comportamento che credo mi influenzerà.
Sei stato perfetto, preciso ed esaustivo.
Dai, adesso un po' di librari venderanno qualche copia in più, no?
Assolutamente.
E niente, ringraziamo tutte e tutti per averci ascoltato. Noi siamo Tom, Lore, Matto, Masa e il Fanny. Il nostro ospite era il Sospalos Matteo. E ci sentiamo domenica prossima. Ciao!
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 Ciao a tutti.
Grazie, a presto, ciao.